9 minuti dopo le 9, rieccoci qua, torniamo in onda con la seconda parte del giorno delle locuste. Benvenuti, bentornati, bentrovati. Lo dico anche a lei, professor Di Stefano, che alla faccia della crisi del social network è lì che se la sta chattando con qualcuno su uno dei social più popolari del pianeta. La richiamo all'ordine anche perché il collega professor Santoro è già con noi.
Stavo comunicando su Twitter.
Ma
non è chattare.
Sì, no, ho capito, adesso non sottilizziamo perché non è questo il tema. Professor Santoro, buongiorno.
Buongiorno. Il tema è un po' la comunicazione su Twitter in realtà,
no? Ecco, no, infatti, anche perché volevamo renderla partecipe di un progetto che insieme al professore stavamo elaborando poco fa fuori onda. Non so se ha sentito che Fedez adesso va a vivere a Los Angeles con
Ho letto.
Ecco, e quindi affitta il suo appartamento a City Life.
A modico prezzo.
Sono 270 comodi metri quadri, 9.000 euro al mese. Allora stavamo pensando con il collega Di Stefano, se lo affittassimo per un mese in tre, ci mettiamo 3.000 euro a testa, poi facciamo un mese da oligarchi di PlayStation, ragazze, un sacco
solo,
di selfie sul terrazzo che mettiamo sui social, poi passato il mese di vita champagne, quando è arrivato il momento di saldare, ci buttiamo giù dall'ultimo piano, la facciamo finita e chiusa lì, però almeno chiudiamo alla grande. Cosa ne pensa?
Mi sembra un po' troppo faticoso, dal mio punto di vista io preferisco cose più tranquille, quindi...
Facciamo solo PlayStation e selfie, ma niente ragazze?
Ma lasciamo volentieri a voi, io sono convinto che voi due...
Ma è un'idea sua, ha fatto tutto da solo.
E allora lasciamolo da solo, guardi, lasciamolo da solo, il baci che si fa in social direttamente della casa di Fedez mi sembra la cosa migliore.
Vabbè, migliore. È sempre un po' triste quando si smette di sognare, ma va bene, consegniamoci al duro pragmatismo della realtà che per Amazon e per il commercio elettronico negli Stati Uniti potrebbe significare nuove imposizioni fiscali. Per il momento è un sussurro, è un monito, ma forse si sa già anche qualcosa, si capisce quale potrebbe essere l'orizzonte dal punto di vista del fisco.
Sì, innanzitutto si capisce che tornando ai tweet e ai social, è noto che io sono particolarmente cavernicolo in questo, ma si capisce che al solito l'uso che ne fa Trump non fa che alimentare la confusione e l'incertezza, perché quando lui scrive appunto che secondo lui Amazon paga troppe poche tasse, al di là del fatto che lui ha interesse a colpire Amazon, ma immagino che l'abbiate ricordato più volte, insomma Jeff Bezos è il proprietario del Washington Post che critica continuamente e fortemente Trump, ma al di là di questo in realtà scrive una frase che detta così non si capisce molto, perché ovviamente Amazon, come tutte le imprese, le grandi imprese, pagano le imposte principalmente sui propri profitti e Trump ha appena varato una riforma che tendenzialmente è molto favorevole alle grandi imprese, compresa Amazon, e non credo proprio che sia possibile che Amazon abbia un'aliquota diversa dalle altre imprese, questo lo escluderei, mi sembrerebbe un qualcosa che verrebbe censurato dalla Corte Suprema.
L'aliquota ad persona, ma mi sa che non funziona.
In realtà, come è noto, Amazon di profitti non ne fa tantissimi, e questo
è discusso.
Non ha mai fatto
vari report. Non è discusso sul fatto che ne paghi troppo poche di tasse sugli income, diciamo, sui profitti. Poi Amazon ha cambiato la sua struttura, ha rivelato di averne pagate di più. Però in realtà, probabilmente, qui Trump si sta riferendo ad un'altra questione nella quale in gioco non sono tanto le imposte pagate da Amazon sui suoi profitti o comunque sulle income taxes, quanto quelle che Amazon raccoglie per la sua attività, in particolare per la piattaforma che offre di vendite online anche di soggetti terzi. E cioè, qui com'è la questione? Fino a qualche anno fa, innanzitutto diciamo che negli Stati Uniti esiste la sales tax, che è simile dal punto di vista dei consumatori all'IVA, anche se poi è molto diversa nel suo funzionamento, è molto peggio dell'IVA, molto meno efficiente. La differenza sta nel fatto che mentre l'IVA si paga nelle transazioni business to business e anche in quelle business to consumer, quindi la vendita al consumatore finale, la sales tax si paga solo nelle transazioni business to consumer, quindi si raccoglie solo in quel momento. Ora, fino a qualche anno fa, Amazon effettivamente non applicava la sales tax, la seconda cosa da dire è che negli Stati Uniti è a livello statale, non è federale, quindi ogni stato ha la sua aliquota, diciamo così, e sono anche piuttosto differenziati. Allora, fino a qualche anno fa Amazon effettivamente non applicava le sales tax dei vari stati sulle vendite che faceva ai diversi consumatori collocati nei diversi stati americani. Dopodiché però dal 2012 sulle sue vendite, sui prodotti suoi, Amazon le applica, quindi le raccoglie dal consumatore finale e poi le versa al fisco, perché così è. Di fatto sono i consumatori che pagano le imposte, sia nel caso della sales tax che nel caso dell'IVA, le imprese fanno solo da collettori. La questione è quella di chi utilizza la piattaforma online marketplace di Amazon, e quindi non Amazon, altri produttori e altri venditori che utilizzano la piattaforma e nei confronti dei quali, questa è sostanzialmente l'accusa, Amazon non raccoglie invece l'imposta, cioè non controlla, non fa in modo da garantire che loro applichino la sales tax e non la raccoglie per conto del fisco americano, eccetto che in un paio di stati, la Pennsylvania e il Texas mi sembra, dove sono stati fatti appositi accordi. Quindi la cosa più probabile è che nel Congresso, oppure anche la Corte Suprema, perché c'è anche un ricorso alla Corte Suprema su questo, si arrivi a stabilire che tutti coloro che organizzano, mettono a disposizione piattaforme per vendita online, debbano fare da collettori delle imposte dovute da chiunque utilizzi quella piattaforma, se la piattaforma viene utilizzata da consumatori, se l'acquisto, cioè la transazione viene conclusa con consumatori finali residenti sul territorio dello Stato. Dopodiché, se questa sarà la conclusione, in realtà non è affatto detto che Amazon sia così, come dire, danneggiata da questa cosa, perché su certi segmenti di mercato, in realtà da un lato offre la piattaforma, però dall'altro lato soffre la concorrenza di chi utilizza la sua piattaforma, e in questo modo ci sono alcune analisi che girano, che dicono che addirittura Amazon potrebbe essere contenta di dover essere costretta ad applicare questa tassa a chi utilizza la sua piattaforma. E comunque il messaggio risulta in ogni caso distorsivo, perché non stiamo parlando di imposte che paga Amazon, ma stiamo parlando di imposte che pagano i consumatori finali, oggi non pagano e domani potrebbero pagare, che Amazon raccoglie per conto del fisco americano.
Ancora una volta, con infinita gratitudine, ci rivolgiamo al professor Santoro, che ci ha illuminato sul tema dell'orizzonte, del possibile orizzonte fiscale su Amazon e il commercio elettronico negli Stati Uniti. Mi piacerebbe che avesse uguale interesse e uguale dottrina per i matrimoni regali, perché a questo punto potremmo dedicare 5 minuti, 10 minuti a tutti i conteggi che oggi si fanno sui giornali del matrimonio tra Harry e Meghan. 35 milioni di matrimonio, professore. Il suo quanto è costato più o meno?
Come?
Il suo quanto è costato più o meno?
Ma credo ci sia qualche zero, numerose zere di differenza.
Anche lei, però, se non ricordo male, aveva le 20 trombe d'argento che suonavano all'arrivo del... Sì, mi ricordo tutto.
Ma che?
Uno sciupio di araldi.
Ma che araldi? C'erano due amici che suonavano il violino.
Se li ricorda anche lei, gli araldi che suonavano le trombe d'argento.
Io me lo ricordo benissimo, fu un matrimonio molto bello, molto... distinto, molto, in un posto bellissimo.
Non c'erano gli araldi, c'erano due amici che suonavano il violino.
Ce li ricordiamo in due gli araldi, per cui a questo punto.
Perché fate l'alleanza nel massacrare me.
Parole pesanti.
Nel dire delle cose che non ci sono, fake news.
Certo, va bene. Comunque 100.000 sterline per gli araldi, la torta viene solo 50.000 sterline.
Ammazza.
400.000 sterline per l'abito della sposa, che però è firmato Ralph and Russo, che credo che siano gli stessi stilisti che hanno fatto le sue calze coi gattini.
Dubito.
E insomma, costi così, ma poi lo si sa, almeno lo sapete voi che vi siete sposati, tutti i soldi che si spendono poi alla fine rientrano con i regali, quindi è tutto un investimento. Grazie professor Santoro.
Grazie a voi.
Arrivederci, buona Pasqua. Buona giornata. Vuole restare sul matrimonio di Harry e Meghan?
No, non credo che sia di particolare interesse, non so.
Per lei?
Per me no, sicuramente.
Sta sulla prima del Corriere della Sera, ci avrà un interesse.
Sta sulla prima del Corriere della Sera, posso anche dirti che invece, che ne so, sulla prima del Financial Times ci sta Barclays che paga 2 miliardi
per la torta?
Anche lei? 2 miliardi di dollari perché patteggia col Ministero della Giustizia americano per le truffe sui mutui subprime.
E a quel punto 100.000 euro per gli araldi che suonano di fronte alla punizione di Barclays ce li mette lei.
No, figuriamoci, non credo di potermelo permettere, sto semplicemente dicendo che appunto dipende dalle prime pagine dove si vuol far cadere l'occhio e quindi...
Vabbè, cos'è sta storia di Barclays?
Beh, a quasi 10 anni dallo scoppio della crisi finanziaria Barclays chiude il capitolo che la vedeva accusata, non insieme a tante altre banche, di aver venduto appunto agli investitori miliardi di mutui di dubbia qualità, i famosi subprime, attraverso le salsicce finanziarie, le cartolarizzazioni effettuate e distribuite sul mercato anche dei piccoli risparmiatori, e appunto ha raggiunto un accordo con Dipartimento della Giustizia americano, 2 miliardi di dollari di sanzioni. In realtà, come sottolineano gli osservatori, gli è anche andata abbastanza bene, perché 2 anni fa Goldman Sachs aveva pagato 5,1 miliardi per un'avvertenza analoga e JP Morgan Chase aveva versato nelle casse federali 13 miliardi di dollari. Ricordiamo che la London School of Economics ha un database apposito complessivo per tenere il conto, il pallottoliere del insieme di queste multe pagate dal sistema finanziario. Abbiamo superato ampiamente i 300 miliardi di dollari, ci stiamo avvicinando appunto a 350 miliardi e in realtà le cause non sono ancora del tutto terminate, ne sa qualcosa la Deutsche Bank, che ancora si trova con diversi procedimenti per manipolazione su diversi pezzi del mercato finanziario.
Ha detto salsicce finanziarie e questo ci riporta in un niente al matrimonio regale, perché ci saranno un sacco di sausage rolls, le salsiccette ricoperte di pasta sfoglia, che sono d'obbligo a qualsiasi English party. Quanto fanno le salsiccette? 30.000 euro, che sono più o meno 3 mesi di affitto su Airbnb della casa di Fedez, con cui Harry e Meghan si potrebbero godere la bella Milano europea, anzi risparmierebbero 3.000 euro perché 3 mesi di Fedez fanno 27.000 euro. A proposito di cose
di
che
salsicce.
Che ci rimandano a quel mondo lì, dicevamo che il sito di valori apre con il ritorno dei derivati della crisi.
Sì, perché nel primo trimestre del 2018 le emissioni di titoli derivati appunto garantiti da mutuo ad alto rischio, esattamente gli stessi identici prodotti che hanno sono stati oggetto appunto del patteggiamento tra Barclays e il Dipartimento della Giustizia, sono tornati ai livelli massimi, sono raddoppiati su base annuale. Complessivamente nei primi 3 mesi di quest'anno sono 1,3 miliardi di dollari i prodotti appunto connessi a mutui ad alto rischio. Complessivamente ricordiamo che i mutui per la casa negli Stati Uniti valgono 9,3 trilioni di dollari, 9.300 miliardi di dollari, e i derivati coperti dai mutui subprime hanno raggiunto quota 4,1 miliardi. Complessivamente appunto questi mega pacchettoni di salsicce finanziarie adesso non finiscono più, almeno non dovrebbero finire più nelle tasche dei portafogli dei risparmiatori, ma rimangono nelle mani degli operatori qualificati, perché dopo la crisi c'è un controllo almeno sulla carta molto più stringente, anche grazie alla Dodd-Frank, la riforma voluta da Obama del sistema finanziario americano, e che finora, nonostante gli annunci, Trump non è ancora riuscito a smantellare.
C'è la crisi finanziaria, che è quella che il professor Di Stefano ha annunciato e raccontato in relazione ai tecnologici, ma attenzione, perché poi c'è anche la grossa crisi finanziaria, che è ancora peggio e che potrebbe colpire i mercati emergenti.
Sì, non lo racconto io, è un'analisi delle banche d'affari internazionali estremamente interessanti, e che evidenziano come gli emergenti, i paesi emergenti, che sono tra l'altro quelli come abbiamo raccontato pochi mesi fa su Valore, hanno aumentato in modo consistente lo stock dei loro debiti denominati in dollari. Ecco, il combinato disposto di dazi e aumento dei tassi di interesse preannunciati dalla Federal Reserve può mettere letteralmente KO alcuni paesi emergenti che normalmente non vediamo o comunque non consideriamo. Facciamo degli esempi: l'India da sola ha il 2,4% delle esportazioni di acciaio verso gli Stati Uniti e deve fare i conti con un deficit crescente e quindi un indebitamento consistente. Le riserve valutarie sono ampie, 422 miliardi di dollari, ma come è noto, quando ci sono degli attacchi finanziari sulle valute ci vuole poco a bruciare le riserve per difendere la rupia, e lo stesso può dirsi, o ancora peggio, per Brasile e Turchia. La Turchia esporta il 5,6% dell'acciaio consumato negli Stati Uniti, ha un deficit di bilancio pari al 3% del PIL, e il Brasile, che è il primo esportatore di acciaio nelle Americhe, 13,2 volumi in entrata, è anche una delle nazioni più indebitate, se saranno confermate le attuali previsioni, che parlano di un disavanzo all'8%, di un debito quasi due volte superiore alla Turchia. Ecco, il focus su questi paesi dimostra appunto come in realtà le politiche di Trump, più che mettere in difficoltà la Cina, mettono in difficoltà molti altri paesi emergenti che commerciano con gli Stati Uniti e che hanno dimensioni dal punto di vista globale ugualmente importanti, o forse più anche di quelle dello stesso mercato cinese.
Dopodiché ci sono anche il sogno, la fiaba, l'incanto dell'amore, non ci sono solamente i numeri. No, c'entra col fatto che poi mi ha snobbato, come dire, la favola del matrimonio dei reali.
Ma non l'ho snobbato.
Cioè, lei da bambino, quando sì, alla fine Cenerentola e il principe coronavano dopo tante traversie il loro sogno d'amore, invece di veder battere il cuore, cosa faceva? Si preoccupava per la crisi della pelletteria e dei calzaturifici, per l'avvento della scarpetta di cristallo?
Ma non avevo tanta abitudine con Cenerentola.
No?
No, nella scarpetta.
In che senso?
Che non per una serie di ragioni non vedevo, non leggevo questi prodotti.
Questi prodotti li chiama per segnare, come dire, l'abissale distanza emotiva dal regno delle fiabe. Va bene, a proposito di questi prodotti, ci abbiamo 20 secondi, professore.
Sì.
Vuole chiudere con qualche altro tipo di prodotto?
No, possiamo chiudere segnalando l'ottima inchiesta del Sole 24 Ore di quest'oggi sulla banca di credito cooperativo di Civitanova, non nelle Marche ma in Calabria, che è oggetto di di Cittanova, che è oggetto di un provvedimento della Banca d'Italia per violazione dell'antiriciclaggio. Una bella storia che trovate sul Sole 24 Ore di questa mattina.
E allora, con questa bella storia che gli fa veramente un baffo a Cenerentola e a quelle storie lì, andiamo a chiudere questa puntata del Giorno delle Locuste, che torneranno come sempre dopo Pasqua, la prossima settimana di venerdì. Nel frattempo godetevi il ponte pasquale, state bene. Professore, anche lei per Pasqua si ferma?
Sì.
Ah.
Sì, sì.
Non ha impegni professionali.
No.
Meno male, meno male. Bene, le confesso di essere particolarmente affaticato e quindi chiuderei qua e andrei a prendere il caffè della sopravvivenza.
Va bene.
Perché oggi è proprio difficile. Buona giornata a tutti, ascoltatori. Ci sentiamo la prossima settimana.
Alla prossima, arrivederci.
Arrivederci.